Dicevo, questa mattina volevo riflettere brevemente su un tema particolare che tante volte un poco viene trascurato e che in qualche modo, se non consideriamo che nella somma di tutta la parola di Dio c'è la verità, tante volte possiamo incorrere in degli estremismi che non sono dannosi solamente per se stessi, perché ogni estremismo tante volte determina un fanatismo, un'esagerazione, un'esasperazione, e tante volte magari qualcuno risponde di più alle pressioni forti, estreme, ma in quanto poi ci impediscono di realizzare quello che è il vero progetto di Dio, ci portano a qualcosa di inutile, astratto, dannoso. E allora tante volte, se guardiamo due modalità con cui la fede è considerata dall'Apostolo Paolo e dall'Apostolo Giacomo, sembra quasi trovare una contraddizione. Ma leggiamo qualche cosa insieme dalla lettera di Giacomo, e comprendiamo un attimo che cosa questa mattina Dio vorrebbe farci un po' sviluppare, perché ne possiamo avere un beneficio pratico. Ecco, per passare da una fede astratta, da una fede che alla fine in qualche modo forse pensa o crede che c'è Dio, ma non riesce poi a produrre dei risultati, non riesce a trasformare la nostra vita e forse neanche riesce a condurci a Cristo all'inizio, rimanendo una fede astratta che non si dispone a scoprire il progetto di Dio e che non si dispone realmente a realizzare il progetto di Dio. Vogliamo leggere dalla lettera del nostro caro Giacomo, al capitolo 2, dal verso 14. Ve la leggerò in due versioni, una è la Luzzi, l'altra è una versione simile alla parola di Dio in lingua corrente, che si chiama Bibbia della Gioia. La Luzzi dice così: «A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere, mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Insensato! Vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo nostro padre non fu forse giustificato per le sue opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa o compiuta. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia e fu chiamato amico di Dio. Voi vedete dunque che l'uomo è giustificato per opere, non per fede soltanto. E così ancora un altro esempio, cita del Vecchio Testamento: Raab la prostituta non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Infatti, poi conclude Giacomo, come il corpo senza lo spirito è morto, così la fede senza le opere è morta. Mi piace leggerlo subito e poi commenteremo un pochino questo brano, perché realmente possiamo renderci conto se stiamo vivendo una fede astratta e se invece vogliamo vivere una fede che produce dei risultati. Dice così, aspettate che lo prendo, Giacomo. Capitolo 2, ecco qui. Ecco, questa è la versione della Bibbia della gioia. A che serve, fratelli miei, dire che avete fede e siete cristiani se non lo provate coi fatti? Come può una fede del genere salvare qualcuno? Se qualcuno dei vostri, uomo o donna che sia, ha bisogno di cibo e vestiti e voi gli dite arrivederci e che Dio ti benedica, riscaldati e mangia quanto vuoi. Sembra una barzelletta, no? Ma è la parola di Dio. Ma poi non gli date quello che gli occorre, a che gli servono le vostre parole? Vedete perciò che non basta soltanto avere fede, dovete anche agire in modo tale da dimostrare che l'avete. La fede che non si rivela con le buone opere non è affatto fede, è una cosa morta e inutile. Qualcuno però potrebbe anche dire, tu hai la tua fede, io invece faccio le buone opere. Al che io risponderei, dimostrami come può esistere la tua fede senza le opere, se sei capace, perché io posso mostrarti la mia fede con le opere che compio. C'è ancora fra voi chi pensa che soltanto credere sia abbastanza? Per esempio, tu credi che c'è un solo Dio, è giusto, ma anche i demoni lo credono, tanto da tremare di terrore. Sciocchi! Quando mai imparerete che credere non serve a niente se non fate ciò che Dio vuole da voi? La fede che non produce opere buone non è vera fede. Persino nostro padre Abramo fu riconosciuto giusto da Dio per ciò che fece quando fu pronto ad obbedire al Signore al punto da immolare suo figlio Isacco sull'altare. Vedete, per la sua fede in Dio Abramo era pronto a fare qualsiasi cosa il Signore gli avesse ordinato. Dunque la sua fede divenne perfetta proprio per mezzo delle azioni delle sue buone opere. Ci fermiamo qui e vogliamo un attimo comprendere che non c'è una contraddizione assolutamente tra quello che lo stesso Paolo in Romani poi sosterrà. Cioè che quello che giustificò Abramo fu solamente la fede, che la fede è quello che ci giustifica, che in altre parti non è per opere, ma è attraverso la fede che siamo salvati e le opere sono qualche cosa che hanno bisogno di manifestarsi, qualcosa che ha bisogno di manifestarsi dopo che crediamo. E questa mattina brevemente volevo sottolineare questo aspetto perché è importante fare tante volte un check-up della nostra realtà spirituale e il primo importante è quello di non fermarsi semplicemente a dire io credo che c'è un Dio. Ecco, perché questa idea di un Dio, tranne in quelle dimensioni culturali, politeistiche, eccetera, eccetera, dove si parla di dei o si parla di filosofia senza Dio, eccetera, eccetera, ma il fatto di credere che esiste un Dio senza conoscere il progetto di questo Dio e senza entrare in questo progetto è qualcosa che alla fine è sterile, perché ognuno di noi potrebbe dire ma io credo che esiste un Dio. Ecco, in realtà ci vuole molta fede a pensare all'evoluzionismo come una dottrina reale, a pensare che il microcosmo e il macrocosmo si sono costruiti da soli, la bellezza di un fiore, la bellezza di un fiocco di neve, la bellezza di tante cose, pensare che possano derivare dal caos ci vuole veramente una grande, grande fede. Tutte le leggi perfette della fisica che solamente noi uomini stiamo riuscendo a deviare e a distorcere, persino distorcendo la natura, la legge naturale, eccetera, eccetera. Dico, ma credere che esiste un Dio? Ecco, una volta fu chiesto quali erano le opere che si dovevano fare fondamentalmente nei confronti di una deità che si era rivelata nel popolo di Israele e attraverso Gesù veniva in qualche modo a parlare e a proclamare la salvezza. E la opera più grande è credere in Gesù, credere in questo mezzo che Dio ha stabilito per poter salvare l'umanità. Ecco, la prima opera che ha bisogno di scaturire dalla fede in Dio e che questo Dio non è rimasto inconoscibile, non è rimasto distante, non è rimasta un'idea e ognuno se la può raffigurare come vuole, ma Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù, che ha mandato il suo figliuolo affinché chiunque creda in lui non muoia. E questa è la prima opera fondamentale. Noi possiamo dire che crediamo in Dio, possiamo parlare di questa dimensione sovrarrazionale, possiamo pensare a un fattore primo da cui tutto è derivato, da cui l'universo, però questo Dio personale ha espresso la sua volontà. E mentre tanti o tutti, anch'io, cercavamo di raggiungere Dio attraverso la mente, attraverso la filosofia, attraverso in particolare io la meditazione trascendentale, attraverso l'elevazione, Dio aveva già deciso la modalità per cui salvarmi, e questo gli era costato Gesù. E quindi se io avessi continuato a cercare questa ricerca così, che poi sotto sotto era il potenziamento del mio io, in realtà sarebbe stata una fede astratta, perché io dicevo Dio sì, Dio sì, Dio sì, ma l'opera fondamentale da produrre in qualche modo era la possibilità di avere il beneficio della salvezza che in Cristo mi era già stata procurata. Ecco perché Cristo diventa realmente l'opera che ci viene chiesto di afferrare, di credere, per poter entrare in questa progettualità di Dio. Ma questo è un discorso che riguarda di più la salvezza, ma quello che l'apostolo Giacomo vuole sottolineare in questo momento non è tanto il fatto che non c'è sotto il cielo nessun altro nome, dice la scrittura, per il quale possiamo essere salvati. Non sta sottolineando semplicemente il bisogno di passare da un'immagine vaga di Dio astratta a una fede nel suo progetto, che naturalmente passa anche attraverso la conoscenza della volontà di Dio. Perché io come faccio a sapere se sto seguendo la volontà di una persona se non conosco la sua volontà? Come faccio a seguire un testamento se non c'è un testamento? E noi abbiamo il Nuovo Testamento, abbiamo il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. Abbiamo la parola di Dio, e questo realmente in un certo momento della mia vita ho dovuto sostituire tutte le mie concezioni super intellettuali, filosofiche, con la semplicità di fede in una parola che ho cominciato a ritenere ispirata da Dio. E che chiaramente poi ognuno può distorcere a suo modo, ma per me è stato bello scoprire che si trattava di una mappa geografica che piano piano mi ha portato a fare esperienza, non mi ha arricchito mentalmente, non mi ha fatto scoprire magari come si poteva leggere la Bibbia in greco, in aramaico o in altre lingue, ma mi ha portato alla esperienza. Quindi questa fede in realtà è diventata un'esperienza di Cristo dentro di me. E questo realmente, veramente è un miracolo, perché Dio che viene ad abitare nell'uomo, pregavamo questa mattina, se ci pensiamo con la mente, diciamo, ma com'è possibile che Dio grande, santo, e se esiste un Dio, non si può abbassare a questo punto? E invece il nostro Dio si è abbassato a questo punto. Non si è aggrappato all'essere Dio, ma ha preso la forma di uomo. Non si è aggrappato ad essere uomo, ma ha preso la forma di servo. Non si è aggrappato ad essere servo, ma ha preso la parte di capro espiatorio, cioè di chi ha deciso di morire per noi. Quindi questa kenosi, questo abbassamento incredibile di Dio per poter rivelarci il suo progetto. Ecco perché quando noi continuiamo a cercare altre strade, altri modi, altre modalità, Dio soffre. Perché? Perché è come se dicesse, ma come? Io ho speso tutto, mi è costato Cristo la vostra salvezza e voi cercate di arrivare a me da altre strade. Io ho dovuto sacrificare il mio diletto figliuolo e voi dice vabbè, Cristo va bene, però ci sono tanti modi con cui arriviamo a te. No, questo è qualcosa che abbiamo bisogno come cristiani di ribadire, di risottolineare, cioè l'unione anche con gli altri può essere su base cristocentrica. Cioè, al di là del dialogo che abbiamo con tutti gli uomini, della solidarietà, dei valori che portiamo, del dialogo interreligioso, tutto quello che volete, ma la possibilità di avere una comunione piena è soltanto in Cristo, e questo è importante. Ma andiamo velocemente alla seconda parte, dove Paolo in qualche modo dice in un modo e sembra quasi non rendere necessario che si produca un risultato. Giacomo invece in qualche modo fa queste considerazioni e ci spiazza, perché ci fa capire che una vera fede è una fede che produce dei risultati, che cambia qualche cosa. Perché? E fa un esempio che secondo me è particolare ed emblematico. Cioè, se c'è qualcuno che ha delle difficoltà economiche, se c'è una modalità con cui, per esempio, l'amore si può esprimere, è nel dare. E se chiaramente, quando veniamo messi di fronte a questi test, la nostra fede non produce realmente un risultato, come in quel caso di persone che vediamo nude, veniamo affamate, e noi diciamo vai in pace, tranquillo, Dio ti benedica, eccetera, eccetera. Magari glielo diciamo pure con fede, ma senza capire che la fede in quel caso dovrebbe produrre un risultato di far sì che noi possiamo essere il braccio di Dio, la mano di Dio nei confronti di quelle persone. E allora questa sottilizzazione non è tanto relativa, perché poi sembra, leggendo, se leggete quella parte, c'è un interlocutore, se uno allora dice, ti fa tutto un discorso quasi a dire io ti mostro la mia fede senza le opere, tu mostrami le tue opere senza la fede. Qua c'è tutta un'ampia disquisizione, ma il concetto fondamentale che questa mattina Dio ci vuole fare comprendere è che una vera fede in quello che Dio è, in quello che Dio ha rivelato di se stesso, in quello che Dio ci ha lasciato scritto nella sua parola, in quello che Dio ha fatto dentro di noi, non può non produrre dei risultati. Quindi, se non produce dei risultati, dobbiamo un attimo capire se stiamo camminando per fede o se stiamo camminando per approvazione mentale, per convinzione, per teoria. E poi, in realtà, diciamo, i test della vita ci fanno vedere veramente poi se abbiamo fede o no. Perché si può creare una situazione tale in cui la nostra fede diventa un modo di dire, diventa un'astrazione, ma non ci trasforma, non ci cambia, non ci rende operativi, cioè non ci fa esprimere la vita di Cristo, la quale, diciamo, non era semplicemente una conferenza o una predicazione, ma era una vita. Ecco, allora, questa mattina io credo che ci dobbiamo interrogare se la nostra fede intanto è in Dio, in quel Dio che ha tanto amato, dicevo, il mondo, da mandare il suo unigenito. Se la base della nostra certezza e sicurezza è nel fatto che Gesù è morto per noi, e attraverso il suo diventare fallimento, peccato, maledizione, noi siamo stati assimilati alla santità di Dio, partecipi della natura divina, siamo diventati nuove persone per un dono meraviglioso della grazia di Dio. Quindi la prima cosa importante questa mattina da verificare nella nostra vita è: abbiamo realmente creduto in Cristo? E allora siamo nuove persone. Questo è un fatto. Ma da questo fatto, che è realmente avvenuto, è necessario che la fede poi esprima queste ricchezze, questo tesoro, queste potenzialità che sono state messe in te. E come si esprimono? Come si esprime l'amore? La scrittura dice: fatti e in verità. Cioè, se vedi qualcuno che dice ti ama, ti ama, ti ama, ti amo, ti amo, ti amo, e ti lascia morire, dico, ma insomma, ma io comincio a dubitare che tu mi ami, a meno che veramente sei veramente condizionato da qualcosa realmente di distorto, di strano. Ma l'amore è la spinta fondamentale. Tutto il cristianesimo si racchiude non nella forma circoncisione, punto interrogativo, in circoncisione, liturgia A, liturgia B, teologia A, teologia B, dottrina A, dottrina B. Ma tutto il cristianesimo si racchiude, in una parte Paolo dice, in una fede operante attraverso l'amore. Guardate, una fede, ma che se è vera fede opererà, se è vera fede non rimane con questi paradossi di dire ok, io ti amo, però me ne frego altamente di te. Ok, per fede, ecco, e tante volte noi preferiamo una fede che dice Signore benedici quella persona, Signore benedici, ma Dio tante volte non vuole che noi solamente preghiamo per la soluzione, ma che noi diventiamo la soluzione. E questo perché tante volte le cose non cambiano, perché noi preghiamo sempre, cambia questo, modifica quell'altro, ma non pensiamo mai che le cavie di questo esperimento di cambiamento, scusate la rima, siamo noi. Quindi quando diciamo cambia l'atmosfera familiare, questo è un tema diciamo molto, tante volte, diciamo gettonato, perché ovviamente è lì che, a parte la disintegrazione della famiglia a tutti i livelli, però la famiglia diventa sempre un luogo tante volte di attrito, di conflitto, proprio perché di confronto. E se noi cominciamo a pregare, Signore ti prego per fede, cambia il mio partner, cambiagli la testa, cambia, cioè questa fede non è che è sbagliata in se stesso, però è possibile che Dio ci stia chiedendo di usare la fede per operare noi in maniera diversa, per fare noi la prima parte di cambiamento. E quindi tante volte una fede che benedice gli altri senza pensare che la risposta ai bisogni degli altri, qui l'apostolo Giacomo sottolinea dei bisogni di carattere materiale, ma potrebbero essere bisogni di carattere affettivo, potrebbero essere bisogni di carattere sociale, potrebbero essere bisogni di vario genere. Dio, nel momento in cui tu credi, ti fa diventare progressivamente la risposta ai bisogni degli altri. E questo veramente è importante sottolinearlo, perché in certi ambiti, soprattutto di tipo evangelico, c'è questa sottolineatura estrema della fede, la fede, la fede. Non è, diciamo, un'incongruenza, perché tutto in realtà è un dono della fede di Dio. Il problema è che la vera fede non può non comprendere l'azione, non può non comprendere il cambiamento, perché se io continuo a parlare di fede ma non sperimento un cambiamento, non sto dicendo che sono perduto, non sto dicendo che non ho incontrato necessariamente Cristo, ma sto dicendo che in realtà la fede è diventata un'astrazione, ma non è un mezzo con cui porto la realtà invisibile alla visibilità. Quindi porto la pace nella mia mente, e quando la pace è arrivata nella mente, cosa fa? Ti fa diventare un operatore di pace. Ma se la pace non viene afferrata per fede, come fai a essere un operatore di pace? E così in tante cose. Se la fede non produce un risultato, una capacità di attingere a nuove risorse, come puoi operare? Come puoi produrre un risultato? Diventa semplicemente una teoria, una teologia. E nel mondo tante volte cristiano in genere ci facciamo forti nel sapere tutto, nel conoscere Dio. Noi sappiamo che Dio esiste, sappiamo che questo è scritto così, quello è scritto così. Ma questo l'apostolo Giacomo ci ricorderà, il diavolo lo sa meglio di voi. Nel senso che lui crede e trema. Essendo una creatura spirituale, il male è molto più cosciente dell'esistenza di Dio di quanto non lo siamo noi. E quindi però questo non gli serve, perché in realtà poi va in antitesi a Dio. Noi magari non andiamo proprio in antitesi, ma andiamo, ignoriamo e non comprendiamo che questa fede ha bisogno di tramutarsi in un impegno che va crescendo nei confronti degli altri, nei confronti dei nostri prossimi, e poi a crescere, a crescere. Quindi questa mattina andando alla conclusione, Dio vuole che facciamo un attimo un check-up, facciamo veramente una mente locale o spirito locale, dovremmo dire, alla nostra situazione. E non c'è niente di male, tante volte, nel pensare che forse stiamo un tatto parlando di fede, fede qua, fede là, fede sì, però non stiamo sviluppando queste risorse, non stiamo trasformando questa fede in delle azioni. Io dico, io ho fede che Dio aiuterà, ma questa è una fede ancora astratta, potrebbe essere un'intercessione, una preghiera, ma forse in quel caso, quella è una domanda retorica, quella che fa Giacomo, dice, nel chiedere se ha senso che venga fatto così, se uno viene e vi chiede qualcosa o ha bisogno di qualcosa, cioè la risposta non è un sermone sulla prosperità fatto alla persona che sta morendo di fame, non gli fai una predicazione sulla prosperità, gli dai da mangiare. E tante volte noi abbiamo perso questa semplicità in cui misuriamo la nostra fede secondo quanto si produce nella nostra vita, secondo quanto Cristo viene fuori, non quanta conoscenza teologica, non quante teorie, ma quanto di Cristo viene fuori nella nostra vita. C'è stato un momento della mia vita un po' di anni fa, diciamo, dove mi ero approfondito, avevo studiato greco contro greco, niente di male, bellissimo, però poi a un certo punto mi sono dovuto rendere conto che la mia fede reale era piccolissima, tanto è vero che di fronte poi a delle opere ero o inadempiente, fuggente quasi, oppure un cattivo operatore, cioè nel senso che la libertà che Dio mi aveva donata non la usavo producendo attraverso la fede delle opere positive, che potevano essere anche quello di fare un sorriso a mia moglie, dico, non parliamo di cose trascendentali, o di sopportare qualcuno che è insopportabile, o di tante altre cose. E ho dovuto riconoscere che al di là di tutta la mia conoscenza, la mia sapienza, la mia capacità di predicare, anche di essere strumento di guarigione per gli altri, non avevo applicato la fede per produrre dei cambiamenti reali nella mia vita. E a un certo punto sono dovuto scendere da quel piedistallo dove mi sentivo chissà che cosa. Perché? Perché in realtà, come diceva Giacomo, io ero ancora alle aste, altro che alle equazioni, alla trigonometria, ero ancora agli elementi. E ho dovuto, naturalmente, per il mio orgoglio è stata una grande frustata, perché dicevo, ma allora tutto quello è, questo è un dono, c'hai un carisma, c'hai... Tante volte ci identifichiamo troppo con il nostro carisma, con le nostre capacità che Dio ci ha dato, ma Dio non ci chiede solamente di avere fede per dei miracoli esterni, quello è più semplice, basta che non cambi tu. Fede perché ti allunghi un braccio, fede perché può succedere, grazie a Dio, no, non è una cosa normale, di normale amministrazione, ma Dio ti chiede fede per fare le opere sue, che erano quelle di amare, di soffrire, di prenderti peso, di essere solidare, di essere vicino agli ultimi, di essere misericordioso, di essere come Gesù. Ci alziamo in piedi un momento. Può la fede senza produrre opere essere utile? Sì, rimane forse un atto mancato. Avrei potuto produrre un risultato. Avrei potuto scoprire i frutti dello Spirito. Ma purtroppo sono venuti fuori solo i frutti della carne nella mia vita. Gelosie, contese, invidie, 7, 8, 9, 10... Ma Dio mi sta chiedendo, ti sta chiedendo questa mattina, di scoprire che una fede che non produce risultato, che non produce cambiamento, va rivista. E tante volte abbiamo bisogno di dire: Signore, forse non ho capito niente. Da quando sono nella fede? Forse dovresti dire: da quando sono nell'incredulità. Sei nella fede in teoria, ma sei nella fede operante, sei nella fede operante attraverso l'amore, sei in quella fede che se credi che puoi essere tu la risposta, diventi la risposta, che se credi che Dio vuole usare te per sfamare le persone, sarai spettatore di una moltiplicazione dei pani. Ma se tu non cominci a muoverti secondo quella fede, come Abramo credette, ma non disse credette, però quando poi Dio gli chiese vai là, dice no Dio, non è possibile, teologicamente è impossibile, tu mi stai chiedendo una cosa che non esiste, non è possibile. La fede fu resa compiuta. Che fa? Se Abramo non poteva produrre quella conseguenza della sua fede, in realtà non si stava fidando di Dio. Una fede che non produce un risultato, in realtà, è non fidarsi di Dio. Come a dire, fidarsi è bene di Dio, ma non fidarsi è meglio. Fidarsi veramente che la soluzione di Dio è la migliore è bene, però in realtà cercare poi di risolvere le cose a mio modo forse è meglio. E tutto il cristianesimo diventa uno sforzo umano di scapoliarsela, di cercare di arrangiarsi. No, siamo stati chiamati a camminare per fede, e se non riprendiamo questa dimensione, la nostra fede sarà così astratta che a un certo punto non sentiremo neanche più il bisogno di avere comunione fraterna, non sentiremo più il bisogno di andare in chiesa, non sentiremo più il bisogno di niente, perché l'abbiamo trasformata in una filosofia, in una teoria, in una teologia, e ci gratifichiamo mentalmente, ma non produciamo qualcosa che gli altri possano mangiare, non solo in senso fisico. Non produciamo amore, non produciamo pace nella nostra famiglia, non produciamo qualche cosa che gli altri possano godere, solamente parliamo, parliamo, parliamo. Voglio pregare questa mattina perché la mia fede e la tua fede cominci veramente a diventare fruttuosa, operante, cominci a produrre, come già lo sta facendo in alcune aree, dei cambiamenti in cui tu non sei quello che saresti umanamente, o quello che saresti per i condizionamenti che hai avuto, per i genitori che hai avuto, per l'imprinting che hai avuto, tutto quello che hai avuto. Dio ci sottrae e per fede ci fa operare e produrre dei risultati diversi, che risanano rapporti, che risanano famiglie, che benedicono, che guariscono. Però ci chiede di rimettere in discussione quello che chiamiamo fede e cominciare, quando parliamo di fede, a, se c'è un bisogno, non sarà con delle parole che il bisogno si risolverà, ma con la fede che tu sei la soluzione. E questo io credo che tanti di voi lo stanno cominciando a sperimentare, e lo sperimenteremo sempre di più, e allora il cristianesimo diventerà operativo, non diventerà teorico, non sarà solamente una lode che ti fa stare bene, alleluia, ma se dallo stare bene non produci poi un'opera di cambiamento dentro di te, e quindi di rapporto con gli altri diversi, allora anche la lode diventa un monte della trasfigurazione, dove gli apostoli dicono: ci facciamo una bella tenda, ce ne stiamo qua e lasciamo gli altri a fetere nelle loro problematiche e difficoltà. No! La lode diventa lì una energia trasformante che produrrà un te diverso. Preghiamo in questo momento perché realmente questa parola ci parli, e senza scoraggiarci, come magari verrebbe a dirmi: forse ho parlato tanto di fede, ma non sto credendo e operando, non sto rendendo la fede compiuta, perché in realtà abortisco ogni volta l'opera. Io credo, ma poi alla fine abortisco l'opera, non opero mai. Io credo che possa amare mia moglie, ma non gli dico mai una parola di amore. Io credo che posso, ma non esprimo, non produco quello che credo, non si produce. E allora cerchiamo un attimo di diventare, di ridimensionarci, di cominciare a parlare di fede quando realmente, piuttosto che dichiarare, decretare, proclamare e poi non avviene niente, cominciamo a ridare un valore vero alla fede, che è fede quando produce un risultato. E il risultato potrebbe essere anche mantenere la calma anche se tutto ti va male. Anche questa è fede. L'esempio degli ebrei: per fede alcuni vinsero, catturarono, lottarono, per altri per fede patirono, furono scherniti, furono... non è che avevano meno fede. L'opera in ogni caso si vede, la capacità di resistere, la capacità di superare i problemi, che cambino le circostanze o meno, si vedrà nella tua vita. Signore, ti ringraziamo perché ancora questa mattina tu non soltanto ci hai dato Gesù e con lui tutte le altre cose, ma vuoi che così come abbiamo iniziato a camminare per fede, come hai detto che il giusto vivrà per fede, vuoi che ancora possiamo vivere una fede non astratta, una fede che produce quei risultati che dichiara, una fede che ci trasforma, una fede che ci rende sensibili ai bisogni degli altri e che ci fa, nella misura delle nostre possibilità, essere la risposta ai bisogni degli altri e non certamente essere indifferenti. Una fede che ci fa samaritani, una fede che ci fa capaci di fare mangiare quelli che stanno morendo e di fame naturale e di fame spirituale. Io ti chiedo per la mia vita e per la vita di tutti questi miei fratelli di poter sviluppare una fede operativa, una fede che produce risultati, una fede che produce liberalità, dono, capacità di spendere ed essere spesi per gli altri, perché diventi veramente la vera fede che tu ci hai donato. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen.